Buongiorno, buongiorno, poveri ma in ferie, 17:35, Radio Popolare. Alessandro Diegoli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Vittoria Davalli, buongiorno. Oggi Vittoria si è, lo diciamo, diciamolo subito, si è sacrificata, si è immolata.
E ora andata, vorrei fare i pisolini.
È andata in piscina, è andata nella seconda delle tre piscine all'aperto dopo la piscina romana. Oggi è andata la Cardellino, cioè la romana l'ho fatta io la settimana scorsa, questa settimana Cardellino Vittoria, poi ci manca la Sant'Abbondio, la faremo la settimana prossima, ci giocheremo alla pagliuzza più corta chi ci va, ma oggi Vittoria per fare le interviste in piscina si è sacrificata e ha preso l'acquazzone.
Sì, perché Gesù ha detto
Gesù che determina le piogge, tra l'altro, sì.
Ha detto: volevi fare il bagnetto in piscina? Tiè, te lo fai anche vestita quando esci.
Ed è successo. Invece ti dirò, io per una volta tanto, voglio vantarmi perché di solito non succede così, nel senso che ogni volta che esco di casa mi prendo la pioggia. Questa volta, ecco, invece non ho preso la pioggia, non solo, ho chiuso tutte le finestre in modo tale che non si sporchino i vetri, proprio una roba proprio da massaio, e ho detto no, col cavolo che prendo la mia moto, che poi mi prendo la grandine e mi si ammacca il serbatoio. Col cavolo che uso Gino. Allora, la mia moto si chiama Evelyn, quindi no Evelyn perché si rovina. Col cavolo che uso Gino, il mio scooter elettrico, che non gli ho ancora cambiato le gomme, e appena ci sono le strade bagnate cado e mi spezzo le ossa. E allora mi sono preso lo scooter sharing, sono arrivato asciutto e poi ha piovuto.
Incredibile.
Top totale. Grandissimo Alone, grazie mille, fatemi pure dei complimenti, applaudite pure forte, scroscianti standing ovation per Alone, grazie mille per una volta che non ho
Hai
sbagliato
fatto
tutto.
La cosa giusta. A me in tutto ciò si è appena rotto anche l'elastico, ho delle bellissime treccine.
Un elastico no, normale, ce le ho, non ovviamente. Ho quello da capelli.
Ma... No, ce l'ho, però, ma che cavolo, ma tutte a me.
Vabbè,
io non lo so. Addirittura
abbiamo avuto un attacco tremendo di sbadigli. Allora, oggi puntata in cui si parlerà di sports.
Yes.
Sports, prevalentemente da divano, direi.
Sì.
E però poi anche invece microfono aperto, che lo abbiamo già fatto l'anno scorso.
Sì.
Però è un evergreen, quindi esatto, lo possiamo rifare, anche perché potete raccontarci di nuove avventure legate a vacanze, a loro volta legate a eventi sportivi.
Sportivi, esatto.
Perché andremo oggi a parlare con il nostro mitico collaboratore Guido Foddis di Tour de France, è un grande classico di luglio.
Sì.
Tour de France, chi va a vederlo, ma chi se lo spara in tele dal divano.
Esattamente.
E vabbè,
qua
è un Tour de France, guarda caso, targato Pogacar, che vincerà a mani basse, ma vabbè, ormai da quando c'è lui più o meno vince qualsiasi.
Infatti,
cosa.
Anche l'anno scorso, no?
Sì. No, no? Sì, anche l'anno scorso. Sì, sì, sì.
Ma io non mi ricordo. Ma tu, Carolone, hai fatto dei viaggi, delle vacanze d'estate? Tutto ciò si sta addormentando,
legato.
Io non lo so.
Ma non lo fai, se sbadiglio è una roba tra di noi, non devi dirlo.
Sì, ma sono io quella che vorrebbe fare un pisolino.
Vabbè, ma fallo. Cioè, allora, no, direi di no, non ho fatto vacanze legate a eventi sportivi, non me ne vengono in mente. No,
mi aspettavo
mai.
Di sì, incredibili.
Mai, no. Tu sì?
No.
No,
non sono
sì,
così...
Però.
Cioè, no, perché mi sono spostata per eventi sportivi, ma che facevo io, cioè quando facevo sport.
E anch'io tutti gli anni vado a Rimini a fare il torneo dei vecchi di basket, ma no, non c'entra quello, no.
Non proprio andare in un posto, cioè, no, non l'ho mai fatto. L'unica cosa che ho fatto, ma passava sotto casa mia, è uscire quando ero piccolina a vedere il Giro d'Italia.
Che passava?
Passa quasi
volte?
Sempre.
Sì, ah.
A rompere le balls.
Ma no, vabbè, ma quello non è una vacanza. Cioè, dovresti andare a fare, che ne so, vado in Sicilia perché ci sono i campionati di ginnastica, cioè una roba di questo tipo.
No.
Di nuoto, boh. Vabbè, qualcuno, oppure vado a vedere le Olimpiadi, roba di questo tipo, no? Sì, i mondiali di calcio, e grandi eventi. Vabbè, ma questo
quasi ad andare a quelle di Parigi, in realtà a fare tipo il volontariato dentro le Olimpiadi, però poi ho detto non l'hai fatto, perché cioè, no perché sono venuta a Milano, era un, ovviamente quando ti iscrivi per fare volontariato per questi eventi devi farlo anni prima. Mm-hmm. Io le ho detto ero in quella situazione, dovevo ancora laurearmi, però ho detto poi che faccio, sì si può fare, poi l'idea, poi niente, ho deciso di venire in questa bellissima città.
Magari avresti vinto una medaglia d'oro del volontariato, una medaglia d'oro olimpica del gratis.
Del gratis.
Potrebbe essere, avrebbe potuto essere un grosso achievement nella tua vita, e invece niente.
Niente.
Vi chiediamo, allora sicuramente ci sarà ancora rubrica Bello Natura Tony Gorgonzola, oggi con una nuova pianta.
Sì. Ho visto uno spoiler prima.
Sì. E vi chiediamo comunque, questo via messaggio, per una volta vi chiediamo di mandarci dei messaggi. Allora, le vacanze sportive, telefonate, ma nella seconda parte. Invece nella prima, messaggi per quanto riguarda la situazione meteo. Perché mm-hmm. comunque è stata diramata un'allerta arancione per la città di Milano e per zone limitrofe. Prima è venuto giù uno scroscio pesante, almeno qua dalle nostre parti, bah, niente di che, cioè ha piovuto.
E anche fuori dalla Cardellino.
Ecco, sì, dove hai preso la pioggia. Ma ci dicono che da altre parti invece era stato più violento. Fateci sapere e teniamo monitorata la situazione, perché l'allerta vale fino a sera, pare. Qui è riuscito un po' di sole, però chi lo sa, magari torna la pioggia, vediamo.
Alex, tra l'altro, ci scrive già delle cose riguardo delle vacanze per eventi sportivi,
bello.
Ma chiamaci dopo, Alex, raccontaci.
Esatto, andrà a Birmingham a vedere gli europei di atletica leggera. Bello. E nel 23 è andato a Budapest per sempre i mondiali di atletica, quindi un fan dell'atletica che fa vacanze dedicate al suo sport preferito. Interessante, chiamacelo 0233 001001, ma prima ci andiamo a sentire Guido Fodis, adesso lo chiamiamo e ci racconta un po' del Tour de France di quest'anno. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit
Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.
Mambo number 5, incredibile.
Luis Vega, Vega o Vega?
Lu Vega.
Lu Vega, sì, esatto. Era una canzone di molti, molti anni fa, quando forse la Vittoria era gattonava.
Oddio, ero nata?
Neanche, anni 90?
Penso di sì, ma non sono sicura. Faccio un check rapido.
Vabbè, no, fa niente, la possiamo... anche guardare più tardi. Adesso abbiamo il nostro ospite, ma ospite insomma è di casa da queste parti, Guido Foddis, buongiorno.
Buongiorno carissimi.
Ciao.
Tutto bene?
Ma sì, è arrivato uno scroscio di pioggia qua, giusto per creare un po' quel clima Bangkok, che già c'era l'umidità e aumentata.
Il monsone di Milano.
Allora, avevamo annunciato appunto un piccolo excursus che ci sta almeno una volta all'anno, una volta a luglio, sul Tour de France, che è una grande attività lugliesca, soprattutto da divano per quanto riguarda tutti, il popolo televisivo. Magari c'è qualcuno anche che invece è andato a vedersi delle tappe. Io non so nulla del Tour de France di quest'anno. Ti faccio la prima domanda, hanno fatto le solite tappe all'estero?
Beh, ovviamente sì, ecco. Giro d'Italia è partito dalla Bulgaria,
sì.
E il Tour de France è partito dalle Ramblas di Barcellona, tutta lì la differenza tra i due eventi. Per il resto, come hai detto giustamente, un evento da divano, secondo me ha un po' preso il ruolo che aveva la Formula 1 nei primi anni 2000, cioè il ciclismo è lo sport su cui si dorme meglio ovviamente dopo pranzo per la pennichella, perché soprattutto le prime tappe di queste corse lunghe sono spesso dedicate a chi alla fine non raccoglierà null'altro, e quindi le volate, le tappe di volate introduttive, tipo quella di oggi, è una tappa dove si dorme meravigliosamente bene sotto la voce flautata di Silvio Martinello, di Stefano Rizzato, con queste voci che commentano per 3 ore, e se vincesse lui e se vincesse l'altro, e poi in 2 minuti c'è l'ultimo chilometro, lo sprint, e si decide tutto. Però è uno sport lugliesco, come avete detto, e per il resto si sta parlando moltissimo non tanto della corsa in sé, ma del dominatore del ciclismo. C'è una rivolta nel mondo del ciclismo ed è sfociata al Tour de France. La gente non sopporta più Tadej Pogacar.
Ma la gente, stai parlando dei tifosi o tutti, anche cioè gli addetti ai lavori,
allora,
gli altri ciclisti?
Sono incazzati come bestie gli altri ciclisti del Tour, gli altri ciclisti che corrono con lui, sono veramente, non ne possono più, non lo sopportano più. E poi sono arrabbiati i giornalisti, c'è addirittura una fronda di giornalisti che ritiene che non sia più il caso di far correre insieme agli altri Pogacar. E badate bene che questa cosa mi richiama un episodio degli anni 30, quando il mitico Alfredo Binda era talmente più forte degli altri che fu pagato dalla RTS, dal Giro d'Italia, per non correrlo. Fu pagato per non correre il Giro d'Italia perché l'aveva già vinto tutti gli anni prima schiantando la concorrenza, fu lasciata, e lui tra l'altro con grande orgoglio disse: accetti i soldi e non vengo. Immediatamente ha preso il doppio dei soldi per non correre, ma potrebbero anche proporre a Pogacar di fare la stessa cosa, anche se conoscendolo da più sportivo non accetterebbe
mai,
perché ne guadagna già tanti, costerebbe troppo pagarlo per stare a casa.
Infatti, senti, ovviamente in maglia gialla.
Sì, è andato in maglia gialla. Allora, già il primo giorno avevano inventato una nuova formula di cronometro squadre, dove però i tempi erano presi individualmente, e già lì aveva rischiato di prenderla nel primo giorno. Ci è andato vicinissimo, credo, se non ricordo male, 12 secondi dalla maglia gialla, ma poi ha aspettato un paio di giorni e ci è andato dentro, e ormai c'è già un distacco da ultima settimana. Cioè, il distacco è già superiore ai 3 minuti per quanto riguarda i secondi in classifica, poi via via andare. Quindi diciamo che l'interesse, il dualismo con Vingegaard non c'è per ora, e quindi, dovendo poi vivere di notizie e giornalismo sportivo, adesso si riversa nella fronda anti Pogacar. In realtà Pogacar, per l'esperienza che ho avuto io, soprattutto nell'anno in cui ha corso il Giro d'Italia l'anno scorso, è un ragazzo non arrogante. È arrogante il modo di correre, ma come persona è sempre stato disponibilissimo, quindi non mi piace neanche parlare male. E i domini rompono le scatole, anche perché ricordiamo, il ciclismo si divide una torta di montepremi, dove il traguardo volante, la maglia verde, la maglia Pua, una vittoria di tappa, tutto contribuisce a fare una specie di montepremi, e se c'è una squadra che vince quasi tutto ciò, gli altri non guadagnano niente, e ci sta che, appunto, è un po' sindacalismo, se volete, lasciaci vincere qualcosa anche a noi. Per adesso non è successo, quindi gli auguriamo di avere dei buoni avvocati, di guardarsi bene le spalle, perché il ciclismo è uno sport dove si corre in 150 gomito a gomito, e se stai sulle scatole agli altri, non dico che finisci male, però è complicato, perché devi stare veramente tutto il giorno a contatto con della gente che magari ce l'ha con te, e spesso i grandi campioni hanno saputo conciliare il loro dominio, il loro guadagno, il loro palmarès con una distribuzione saggia e prudente di tutti gli incarichi. Non è il caso di Pogacar, non lo era neanche di Eddy Merckx. Insomma, ci sono quei campioni lì che alla fine se ne fregano del buon ton e della geopolitica sportiva.
Certo, ma quindi mi viene una riflessione da fare, adesso non so se si riesce a rispondere a una domanda del genere, ma altri grandi campioni, altri dominatori, che cavolo ne so, i nomi, viene in mente gente che comunque ha segnato epoche, che effettivamente negli anni migliori era praticamente imbattibile. Vabbè, poi negli anni più recenti, negli ultimi 30 così, c'è stato, vabbè, tantissimo doping, per cui è un po' più difficile provare a tracciare. Ma appunto mi vengono in mente alcuni nomi dagli anni 50, 60, 70, al di là di Merckx, che avrebbero magari potuto vincere di più. Dici che non hanno nella loro bacheca tutti quei titoli, quei trofei, proprio perché avevano saputo centellinare e avevano magari a volte rinunciato a una vittoria per avere, come dire, una vita social ciclistica più facile?
Allora, la risposta è sì. Cioè, mi viene in mente un nome su tutti che ha applicato l'intelligenza politica alla conduzione del dominio sportivo nel gruppo ciclistico, che è Indurain. Mm-hmm. Indurain in realtà si preoccupava, quando vinceva tutti i suoi Tour de France ed era il ciclista più famoso del mondo e anche più pagato del mondo, si preoccupava di dare 6 minuti a cronometro a tutti, quindi quella la vinceva. In salita gli interessava non perdere, non essere distaccato, quindi non so, attaccava Chiappucci, gli stava dietro, ma mai gli lasciava volentieri la vittoria di tappa, perché alla fine sapeva che Chiappucci aveva anche lui una famiglia da sfamare, i conti da far quadrare, lo sponsor che voleva la visibilità, e quindi arrivava con lui e faceva magari finta di fare una volatina e la lasciava. A volte ha vinto dei Tour de France vincendo una o due tappe, non di più, poi i distacchi erano comunque di 3-4 minuti, quindi lui è stato sicuramente l'esempio più lampante, e questo lo dimostra anche il fatto che quando ha smesso non aveva nessuno contro, è stato rimpianto, è tuttora amatissimo anche dai tifosi dei suoi campioni avversari, cioè nessuno ha mai parlato male di Indurain.
È vero.
Inol è un'altra caratteristica. Inol ha vinto tutto, ma per pochi anni, cioè uno di quei corridori che ha fatto jackpot, ha spazzolato via tutto, ma 5, 6, 7 anni e poi si è tolto. E c'è anche questa strategia, fare tipo una presenza rapida e vorace nel mondo del ciclismo. Molti dicono, per esempio, che Pogacar, un po' per il consumo fisico che si sta infliggendo, perché comunque ricordiamo che si tratta di uno sport dove arrivi veramente a fine carriera che sei usurato, e probabilmente Pogacar non arriverà forse a 30 anni di facendo il corridore. È uno di quei corridori che potrebbe smettere presto, sazio, ricco e pieno di trofei, ma faccio fatica a pensare a un Pogacar che magari rompe le scatole ai ragazzini di 18 anni quando ne ha 35, magari sarà presidente della Slovenia, ecco, per dire. Non si può mai sapere. Sicuramente questo tipo di corridore, diciamo così, mette in crisi un sistema. Ecco, questo spiega anche perché ci sono giornalisti che magari non si dovrebbero occupare di questo, dovrebbero raccontare l'indignazione dei tifosi o quella dei corridori e non entrare in campo. Invece ci sono giornalisti che manifestamente lo stanno attaccando, per esempio Silvio Martinello, che fa le telecronache Rai del Tour de France, continua tutti i giorni a lamentarsi dicendo no, smettila, basta, piantala. Perché dice io non l'avrei mai fatto, capito? L'avresti mai fatto, però non sono tutti uguali a te.
Ma Guido, io ti faccio una domanda che è quella che faremo poi agli ascoltatori, che va un po' al di là del Tour de France. Tu hai fatto qualche viaggio, vacanza per seguire eventi sportivi al di là del ciclismo?
Sì, ho seguito parecchio il basket perché ci giocavo. Diciamo, il mio sport è sempre stata la pallacanestro. Sono stato il più grande panchinaro della provincia di Ferrara. Cioè, come non ho giocato bene io, non ha giocato bene nessuno. Però a parte quello, mi piaceva molto seguirlo e quindi sono andato anche a fare delle trasferte balcaniche. Sono un appassionato di basket balcanico e quindi molto spesso, soprattutto anni fa, insomma, mi sono recato a vedere degli appuntamenti di quel tipo. Non ho mai visto le Olimpiadi e questo un po' mi dispiace, anche se credo che sia un'esperienza più di vita che di vera visione dello sport, perché alla fine da giornalista gli eventi sportivi li vedi bene dal vivo, nel senso che capisci delle cose che se no non coglieresti, ma dal punto di vista proprio della passione del seguire il gesto si vedono benissimo in TV e costa anche meno.
Alla grande. Grazie Guido, grazie per questa digressione sul Tour de France. Lo seguiremo, magari poi daremo ogni tanto qualche aggiornamento sulle tappe più importanti.
Se hanno picchiato Pogacar oppure no?
Sì, ma sarà difficile. Più che altro gli aggiornamenti saranno che lui ha dato o 2 o 3 minuti in salita ai suoi avversari.
Lo devi andare a prendere.
Veloce. Molto veloce. Grazie, ciao, alla prossima.
A presto,
ciao.
Incredibile il caro Guido.
È mitico. Ah, siamo già in pubblicità.
Siamo in pubblicità.
Allora, prima ricordiamo la domanda che facciamo per la seconda parte della trasmissione, che sarà a microfono aperto, quindi raccontateci le vostre vacanze legate o motivate da trasferte per seguire eventi sportivi. Di tutti i tipi. Se sono sport anche peculiari è più divertente, non so, il campionato mondiale di tamburello.
Ecco.
Tipo.
O non lo so, il torneo delle bocce.
Sì, cose di questo tipo. Comunque... Ovviamente magari anche nel caso che gli atleti foste voi, perché no?
Ok.
Valido,
Va bene.
Sì.
Pubblicità.
Pubblicità.
Girl admits that we the shit. FRESH, we fresh. GEF, that's right, we different. definite. BEP, we reppin' it. So, turn me up, turn me up, turn me up. Come on, baby, just pump it. Check this out right here. Do wanna hate on us? Do need to ease on up? Do wanna act on gut, but do get shut like Flavin' Shuck? Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drums. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed. That's what we do. That's who we be.
B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass.
Shake it, shake it,
shake it, girl. Make sure you don't break it, girl.
Cause we gonna turn it up,
turn it up,
turn it up.
Live and direct rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in it, do they think? Pump it louder, come on, don't stop. And keep me going, do it. Let's get it on, move it.
Come on, baby, do it.
E rieccoci, 18.04.
Eccoci qua, allora, il microfono aperto, l'abbiamo lanciato prima della pubblicità, prima dei Black Eyed Peas. Yes. E lo ripetiamo, ripetiamo la domanda, avete fatto delle vacanze o dei viaggi, insomma, motivati, la cui spinta, insomma, era andare ad assistere a un evento sportivo? 0233 001 001.
Pronto?
Sono io.
Sei tu?
Sei tu?
Ciao.
Ciao.
Come ti chiami?
Allora, mi chiamo Claudio.
Sì.
Allora, il mio viaggio, perché di viaggio si tratta e non di vacanza, non è stato lunghissimo. Mm-hmm. A Torino, per le Olimpiadi di scacchi del 2006.
Ah, ma perché sei andato a giocarle?
No, magari, no, sono andato da osservatore, io da appassionato, insieme agli amici del circolo. Mm-hmm. Abbiamo deciso di andare con largo anticipo, tra l'altro, a vedere i top mondiali che si sfidavano in quelle che erano le Olimpiadi di quell'anno.
Senti, ma come funzionavano le partite? Com'era il pubblico? Dov'era? Dove eravate? Raccontaci, descrivici la situazione.
Allora, eravamo all'Oval di Torino, che era l'impianto utilizzato per il pattinaggio su ghiaccio delle precedenti Olimpiadi invernali proprio tenute a Torino quell'anno. Avevano tolto il ghiaccio, ovviamente, avevano messo i tavoli con le scacchiere e praticamente ogni nazione si sfidava con quattro giocatori per squadra che incontravano quattro giocatori di un'altra nazione in ogni turno, no? Quindi c'erano questi grandi tavoli a gruppi di quattro, con quattro giocatori della nazione da una parte e quattro giocatori dall'altra, che si sfidavano chi col bianco e chi col nero. E il pubblico aveva, per quanto riguarda i primi tavoli, dove nei primi tavoli si sfidavano le nazioni più importanti, più in vetta alla classifica, quindi che so, Stati Uniti piuttosto che Russia, piuttosto che Inghilterra, Germania, e per i primi tavoli, dicevo, il pubblico doveva stare a rispettosa distanza, dove per rispettosa distanza intendo una decina di metri, e in totale e rigoroso silenzio, guai a starnutire o a sfogliare un libro o qualcosa del genere. Invece nei tavoli in fondo, dove c'erano le nazioni intorno alla centesima posizione del mondo, potevi anche andare a fiatare sul collo di quello che stava giocando, quindi c'era questa differenziazione, insomma i top erano un pochino tutelati. E niente, noi volevamo andarci con il treno dell'alta velocità, che avevamo prenotato molto tempo prima, però i cantieri sono andati lunghi, quindi niente treno ad alta velocità, siamo andati con la nostra macchinetta, e una volta arrivati là, parcheggiati, siamo andati a vedere queste Olimpiadi. Fuori dalla sala di gioco c'erano tutta una serie di allestimenti, mostre o altro, però ovviamente il clima lo si respirava quando andavi a vedere questi qua che giocavano. E abbiamo visto il campione mondiale dell'epoca, i top italiani, i top europei. La cosa bella che ci aveva fatto un po', come dire, piacere, era vedere che nelle nazioni che veleggiavano in fondo alla classifica c'erano dei giocatori che per il livello di forza potevamo essere noi miserabili dei circoletti italiani. E dicevamo, però, cosa avrei dato io per essere a difendere la mia nazione in un contesto del genere?
Certo.
E tra queste nazioni c'erano giocatori di San Marino, di Andorra, del Liechtenstein. E insomma, è stato veramente una full immersion. Siamo venuti a casa veramente con gli occhi pieni di tantissime belle immagini, tante belle partite ovviamente, ma anche proprio percepivi questo orgoglio di rappresentare la tua nazione in un contesto di questo tipo.
Senti,
è stato veramente...
Vai. Immagino. Ultima domanda, ma negli scacchi da che cosa percepisci che quel giocatore è una schiappa del tuo livello? Dalle mosse che fa dalle mosse che fa l'avversario e quanto se lo mangia in due mosse?
Beh, insomma, quello lo potresti anche capire con un'osservazione, diciamo, di qualche minuto della partita. Però lì era tutto segnalato, tutto alla luce del sole. Nei tavoli c'era il nome del giocatore con il suo titolo sportivo acquisito e il suo rating.
Ah, ok.
Numerico, no? Quindi tu confronti il rating con il tuo e dici, caspita, questo qua è 1.700, sono 1.800 io.
Sì.
Qui potevo giocarci contro e magari anche batterlo.
Capito. Grazie.
Molto bene.
Ciao.
Ciao.
Ciao ciao.
Ma tu pensa queste cose? Io l'unica cosa che so dello scacchi è
che è diverso dalla dama. Beh, allora sei due cose.
No, io ci ho giocato, dai, un pochino. Alle elementari facevamo dei piccoli tornei di scacchi. No, comunque mi riferivo alla miniserie TV che era uscita, la dama, mi pare si chiamasse la dama dello scacchi. Beh, molto bello.
No, la regina degli scacchi.
Regina degli scacchi.
Beh, vedi. Qualche anno fa.
Sì, sì, bellissimo.
2020, secondo me.
Sì, forse era sotto Covid.
Era attorno al 2020, essere. Sì, dovrebbe. Bella, una serie divertente, sì.
Sentiamo invece un altro racconto, pronto?
Pronto, c'ho due del racconto, pronto, buonasera.
Buonasera, vai.
Da Paolo del Monte,
sì.
Io racconto, a Bicco ha chiamato a scintilla 15 anni fa che facevamo Natale con Camino, c'è cioè, Camino là c'era.
Dove, vabbè, ma dove, Paolo, scusa, dove?
A scintilla, Afori.
Ah, qui a Afori, quindi un viaggio non lunghissimo, diciamo.
Vabbè, comunque, tanti anni fa,
sì.
nell'86, a Monza c'era la Formula 1, andate la bicicletta, i parenti mettono la bicicletta a catena.
Sì, altrimenti te la rubano.
A Roma.
Non ho capito.
Aspetta a Roma per la vedere la Formula 1.
Ma la Formula 1 è a Monza, non ho capito cosa c'entra Roma, scusa.
Io abito a Roma all'epoca.
Quindi sei venuto da Roma a Monza? In bici?
Sì, sono andato a fatto carate Monza in bicicletta e poi hanno fregato la bicicletta e sono a piedi.
A Roma, a piedi. Ciao, grazie. Ciao. Number one.
Incredibili.
Eh sì. 0233-001-001,
Mi devo riprendere, scusa. Stavo cercando di capire effettivamente che...
Non è sempre necessario capire. Non è sempre necessario. Allora, qualcuno ci scrive dei messaggi.
Sì.
Meglio se ci telefonate, per favore. Luana scrive, sono andata a vedere una partita del Wolverhampton per ricordare mio fratello che era loro super fan. Cioè, ma quindi, diciamo, un viaggio... in memoria di tuo fratello a, in Inghilterra, quindi per vedere il calcio. E, insomma, a partire dal Wolverhampton bisogna anche essere molto dentro nella situa calcio, football americano, no, sì, football inglese.
Sì, perché non so minimamente di cosa stiamo parlando.
Ma come non sappiamo? Stai parlando di imprese, di viaggi su sport?
No,
hai fatto, hai fatto tu il microfono aperto. Ah! Dai,
quella squadra lì che diceva che
il
Wolverhampton. Rimanimi sul pezzo.
Anno 2018, Arena a Riga, partita di hockey Dinamo Riga, Lokomotiv Jaroslavl. La birra era buonissima. Ah, beh, insomma, ottimo.
Ottimo.
Cioè, sei andato fino nei paesi baltici per vedere una partita di hockey su ghiaccio, mitico.
Ma è stata bella anche la partita o solo la birra era buona?
Beh, immagino anche la partita, insomma, comunque da quelle parti si sa giocare,
Comunque abbiamo una chiamatina allo 0233 001 001. Pronto?
Sì. Pronto? Ciao, sono io.
Ciao. Chi?
Sì, allora
come ti chiami?
Sono Asdrubale.
Ah, sei tu, sei Asdrubale. Buongiorno, Asdrubale. Sì.
Ciao, però dirlo così, sei tu.
No, sei tu, è comunque voglio dire, una voce conosciuta, una voce tra l'altro che poteva esserci anche, poteva rimanere in Grecia, se non ricordo male, vero? Detenuto.
Esatto. Poteva rischiare di rimanere in Grecia, ma non vorrei rivelare troppo perché ho detto delle cose che poi rischio poi di, che ne so, forse i reati sono stati in prescrizione.
Ma spero di sì. Invece per quanto riguarda oggi, sì.
Sì, ad ogni modo, ecco, infatti, volevo raccontarvi, non di un lungo viaggio, io ho fatto vari viaggi per sport, però questo qua è di quest'anno, sono andato a vedermi le Olimpiadi, e tra l'altro il torneo olimpico di hockey, e mi sono visto diverse partite. A un certo punto ho scoperto che facevano durante la giornata, nello stesso posto facevano diverse partite, solo che non c'erano dei grossi controlli su queste partite, per cui tu bastava che ti chiudevi in bagno tra una partita e l'altra e poi andavi a rivedere, entravi, ti sedevi e guardavi l'altra partita.
Ma veramente?
Ma
certo, assolutamente, per cui mi sono visto tutte le semifinali, quarti di finale, tutta una serie di partite pagando un solo biglietto ogni volta.
Ma quest'anno qua?
Sì, quest'anno.
Cioè ormai lo stai dicendo una... Ma sì, ma è certo che... Non è, ma non è neanche... Cioè non è che c'è bisogno della prescrizione, è semplicemente... incuria da parte dell'organizzazione.
Sì, esatto,
tra l'altro poi io tendenzialmente andavo sempre a sedermi nei posti in tribuna, quelli più belli, perché non c'era nessun tipo di controllo.
Scusami,
cioè...
ma arrivava qualcuno che aveva quel posto lì, ti spostavi?
Eh sì, ti spostavi di là, dicevi scusami, non ho visto male, oppure lui non ti diceva niente, ti sedeva lui accanto.
E c'era sempre un posto libero, diciamo,
Sì, 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 ho visto delle partite fantastiche, tra l'altro non sapevo niente di hockey.
E adesso sei il massimo esperto mondiale avendone viste 50 a UFO.
Esatto, assolutamente, in più ho visto i migliori giocatori, perché c'erano tutti giocatori in celle, quindi ho imparato a sconoscerli anche. Poi vabbè, ci sono delle trasferte fatte col Milan, tipo a Manchester durante la finale di Coppa Campioni, Istanbul e poi ad Atene, ma quelle sono secondarie rispetto a questa avventura delle Olimpiadi del 2000.
Ma scusami, come hai scoperto questa cosa che andando in bagno potevi vedere 24 partite al prezzo di una? Così a caso?
No, no, nel senso che a un certo punto cosa facevo? Vedevo che la gente usciva, ma tu potevi rimanere nell'intorno dell'arena e nessuno ti diceva là, scusa, ma tu cosa stai facendo qua intorno nell'area dove avevano già controllato i biglietti. Tra l'altro poi tra una partita e l'altra passavano appena 2 ore, per cui appena finiva la partita e cominciavano a uscire i tifosi della partita precedente, già gli altri tifosi stavano iniziando
entravano.
A entrare, per cui insomma ti mischiavi in questa folla.
Grazie. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Qui
sì, quindi? Non ho capito, stavi dicendo una cosa?
No, dicevo che qui ci scrivono, non si firma, mi pare di non leggere la firma, che nel 1986 andai in Ungheria a vedere i mondiali di aeromodellismo.
Sì, ah bello.
Incredibile. Non so neanche...
E basta, è finito qua il messaggio,
sì,
non andiamo avanti.
Sì, ci lascia...
ma diteci
ci
di
lascia
più.
Così, anche perché non so... Cos'è
l'aeromodellismo? Ma
un
penso
minimo
che
però cosa vedi?
Sono gli aeroplanini e radiocomandati.
Quindi gente che
fa cose. Probabilmente ci sono delle. No, beh, ci saranno dei dei programmi da seguire e tu li devi fare nel modo, e ci sarà una giuria
come se
che
fossi
valuta
dentro un aereo di
sì, la giuria valuta le tue evoluzioni e poi devi fare gli atterraggi eccetera, probabilmente non devi distruggere il tuo piccolo aeromobile,
forse no,
eccetera.
Bello, forse mi piacerebbe. Pronto?
Pronto?
Sì?
Ciao.
Ciao, sono Luca.
Ciao Luca.
Ciao Luca.
Allora, vi racconto la mia avventura che è datata 17 giugno 1998.
Urca.
Campionato mondiale di calcio. Scusate un attimo, c'è la pula che devo passare il telefono.
Sì.
Andata. Okay. E campionato mondiale di calcio.
In Francia.
In Francia, Montpellier, Camerun, Italia.
Ah.
Si parte con, scusate, non mi sono presentato, Luca, presidente del Camerun Fan Club di Busto Arsizio.
Ah!
Ma Camerun Fan Club nel senso di amanti del Camerun in quanto tale o della squadra di calcio del Camerun?
No, dei leoni del Camerun di calcio.
Ok.
E quindi si parte, diciamo che è nato il Camerun Fan Club nel 1990.
Eh beh, con quella incredibile quarto di finale con l'Inghilterra, no, perse supplementari, me lo ricordo bene.
A San Siro, ragazzi, Argentina campione del mondo con Camerun.
Che vince.
Che vince il Camerun.
Nella partita inaugurale, sì.
E lì è scoppiata la follia di mettere su sto fan club, che chiaramente vive esclusivamente quando il Camerun va ai mondiali.
Il resto è dormiente.
Il resto dormiente, vabbè, si segue sempre il calcio africano, i leoni, però diciamo che gli eventi nascono in queste occasioni. Quindi 17 giugno 1998, Italia-Camerun, si parte, pulmino di 9 leoni del Camerun Fan Club, e si va a si parte la mattina, si arriva a Montpellier, chiaramente pulmino attrezzato con colori, con musiche, con autoparlanti che proiettano musica, quant'altro, divisa, e già la prima cosa incredibile di quella giornata pazzesca è Montpellier intorno al pomeriggio, si parcheggia il nostro furgoncino, la furgonetta, in scambio, quindi per metterci in pantaloncini così, e in quel parcheggio non c'erano mica 300-400 tifosi del Camerun veri.
Ah, che magari abitavano in Francia, immagino.
Assolutamente, sì. Molto probabilmente sì. E lì è partita il primo, l'adozione della lunga giornata.
Ma anche perché, voi eravate loro non potevano credere che degli italiani andassero vedere l'Italia tifando il Camerun.
Ma figurati, ma poi vi risparmio i giorni prima che io ho fatto la cavolata, ho fatto la cosa di mandare questa notizia, ma Corriere, Gazzetta, così, e tutti hanno pubblicato un piccolo trafiletto.
Sì, sì.
E,
sono volati gli insulti,
figurati.
Ma poi questi qui che vanno, perché c'è una vena polemica anche in quel momento di celodurismo che c'era, era molto forte in quel periodo, per cui tutti questi hanno visto sti pazzi goliardi di Busto Arsizio come, hai capito, i
traditori,
i precursori della remigrazione, traditori, cioè queste robe qua. Quindi poi il giornale di casa, che è la Prealpina, che è il giornale che copre Busto Arsizio e Varese, ci ha dedicato 4-5 pagine eccezionali.
Ce le hai? Le hai tenute? Hai tenuto le pagine della Prealpina?
Assolutamente, un piccolo ricordo che ogni tanto sfogliamo. Comunque, arriviamo alla cosa incredibile, che becchiamo questi 500 camerunesi, festa, e qua di là, questi che si domandavano, no, italiani, Camerun, e in quel momento qualcuno dice, ragazzi, sta arrivando. Chi sta arrivando? Sta arrivando Roger Milla.
Ah, madonna, da lui!
A salutare i tifosi. Cazzo, era lui.
Allora, Vittoria non sa chi è.
Immagino che sia un mito.
No,
mito assoluto.
Ragazzi,
sì.
Di cosa parliamo? Spiegaglielo tu.
Allora, era un mito assoluto, il più grande giocatore di calcio del Camerun. Tra l'altro, all'epoca aveva 99 anni, credo. Ma scusa,
sì,
ma
quasi.
Ma nel 98 giocava ancora?
No, non giocava.
Ah,
non
ok. Giocava. Aveva giocato nell'82, però. Era stato.
Era lì,
e nel 90 anche.
Sì, era in un ruolo tipo team leader.
Ok, infatti, squadra, lui era nell'82 il Camerun.
Gli arriva e come accogliamo Roger Milla, lo vediamo in lontananza che insieme a qualcuno che lo accompagna da questi pazzi italiani, noi in 9 in fila con questo bandierone del Camerun sotto le ginocchia, in adorazione, con tanto di inchino. Poi mi ha fatto foto, lui carinissimo, e già lì, dopo questi due avvenimenti, abbiamo detto: ragazzi, ma che cacchio ce ne frega di vedere la partita, cioè torniamo, cioè, torniamo.
Ma e come?
Invece no, siamo andati avanti. Siamo andati a Montpellier, ve la faccio brevissima, siamo andati a Montpellier con organizzazione, avevamo nel furgone una bombola di elio, di elio di boh, 100 kg, non so, una roba pesantissima, perché avevamo portato tipo 3.000 palloncini da gonfiare, quindi abbiamo fatto il nostro banchettino, Camerun Fan Club, dove abbiamo fatto delle adesioni anche di tifosi stranieri, così, che venivano e firmavano, prendevano il palloncino con tanto di salame, di vino, insomma, un delirio. E quando è cominciata la partita eravamo distrutti, cioè prima che cominciasse la partita, e quindi prima che cominciasse la partita, rito propiziatorio fuori, tifosi. Poi è incredibile avere l'opportunità di vedere partite del genere, i mondiali, perché ti trovi in quella città, in quel momento, 5, 6, 7 etnie e nazionalità diverse, perché quella sera c'è Italia-Camerun, magari la sera dopo, il giorno dopo c'è Colombia-Messico, E quindi è stato veramente incredibile. La partita è stata un di cui importante, è stato il motore di questa iniziativa, però cioè dalla mattina alla sera, poi siamo tornati subito dopo la partita, siamo tornati a Milano, e è stato veramente bellissimo.
Io l'ho vista al Palacucco quella partita, sì. Mi ricordo che segnò Vieri, insomma, adesso mi pare.
Sì, no? 3-0 abbiamo perso, sì, porca miseria.
Sì. C'era un Palacucco veramente pieno, pienissimissimo, ma c'erano anche parecchie bandiere del Camerun, se ricordo bene, perché comunque c'era una certa simpatia anche da queste parti.
Quindi ha vinto il Camerun.
Ah no, ha vinto l'Italia, figurati, 3-0.
Ricorda con chi parli, parli col presidente, per questo ho detto abbiamo perso.
Infatti sì. Mi ha mandato fuori, mi ha destabilizzato questa frase.
Ciao, grazie, ciao.
Scusate, sì. Ma non volete sentire la canzone che i tifosi del Camerun cantavano prima di andare allo stadio?
Ce la canti tu a cappella o hai una registrazione?
No, aveva canta a cappella, l'ho imparato.
Vai.
Oh le la la, l'Italie se brûle, come le papie, l'Italie brûle, sa la dessus, se le Camerun, sa la la vince, se le Camerun, oh, e così via.
Bella, che è un po' una specie di Bruceremo Cantù che cantano quelli dell'Olimpia, bellissimo. Che cantavano una volta, adesso fortunatamente c'è un po' più di concordia. Ma è più o meno quella roba lì, cioè bruceremo l'Italia brucerà come la carta, insomma.
Bravissimo.
Ciao,
grazie.
Ciao. Oh, Vittoria, abbiamo pochissimi minuti a disposizione.
Lo so, comunque volevo dire che concordo con quello che ha scritto Giovanni, che questi racconti molto belli mi fanno sembrare pure il calcio bello, simpatico.
Sì, è vero. E adesso passiamo dal calcio a Bello Natura, Tony Gorgonzola, con la consueta rubrica, con una pianta officinale, comunque presa dai marciapiedi di Gorgonzola.
Buongiorno da Bello Natura, Tony Gorgonzola. Oggi andiamo a parlare del magnifico basilico. Il basilico è veramente spettacolare, è profumatissimo, lo conoscete tutti, con la mozzarella, con i pomodori, sulla pizzona ci sta benissimo, e anche con il sugo alla pomarola, alla napoletana, con il basilico in coppa. È buono, e adesso ne sto coltivando veramente tantissimo, abbiamo questo ceppone, c'era ancora qui, e altre piante lì. Adesso abbiamo già la quantità per fare una trentina di porzioni di pesto. Domani vado a comprare le noci o le mandorle, perché io il pesto non lo faccio con i pinoli, perché i pinoli costano troppo, non sono per le mie tasche, quindi uso o le mandorle o le noci. Questo è il mio basilicone, domani facciamo sta trentina di porzioni, così li congeliamo per tutto l'inverno. Se vi chiedete che cosa sono queste piccole palline di questa pianta, sono le nigelle, è un fiore spettacolare e quelli dentro ci sono i semi. Bello, bello natura a tutti, col pestone e il basilicone tutto. A domani per un'altra piantona commestibile e gratis. Ciao, ciao, ciao a tutti.
Incredibile. Volevo comunque dire che se volete poi vedere i video, visto che delle volte Tony si riferisce a delle cose che giustamente in radio non vediamo, li potete trovare, che il Carolone li posta nella...
Li posta direttamente Tony?
Ah,
nel gruppo.
Ok, sì, mi ero persa questo detail.
Bene, sai, nei gruppi puoi postare.
Sì, sì, cioè. Non sono una grande.
Sì, sì, li potete vedere sul gruppo di Facebook di Poveri Ma Belli, che è lo stesso di Poveri Ma in Ferie, che
esatto.
È in realtà la versione estiva della trasmissione. Su Facebook si chiama Poveri Ma Belli trattino Radio Popolare. Ha un bel 12.000 follower ormai, i membri, capite. Quindi direi che. Cosa aspettate a iscrivervi? Potete diventare il nuovo tredicimillesimo.
Tredicimillesimo.
La quattordicimillesima.
Comunque vedo che anche Marti, quindi immagino sia Martina, apprezzi queste belle rubriche di Tony, specialmente per il, come posso dirlo in termini un po', il tappeto sonoro.
Beh, allora è presa diretta. Nel frattempo, guarda, il video è stato appena postato proprio poco fa.
Accorrete.
Un'ora fa l'ha messo Tony Gorgonzola. Si parla di basilico, un basilico veramente rigoglioso, veramente molto bello. Io l'ho coltivato sul, ce l'ho anch'io sul balcone. È abbastanza facile. Bisogna dare tanta acqua al basilico perché sennò appassisce subito.
Io e quest'anno ho deciso di non infliggermi questo dolore.
Per via del fatto che il tuo pollice non è particolarmente verde.
No, diciamo. Ma poi ci provo ogni anno col basilico. È bellissimo, rigoglioso e poi. Muore.
E poi schiatta e quindi niente pesto. Dai, no. Ci vediamo domani, ci sentiamo domani con Poveri Ma in Ferie. Ciao Vittoria Davalli.
Ciao Alessandro Diegoli.
Aduman.